vacanze in compagnia di SPS Italian.
Tra tutti i temi che noi abbiamo presente quando parliamo di italianità in Australia, uno che è poco toccato è i rapporti tra gli italiani e le popolazioni indigene. Noi ne parliamo con Francesco Ricatti, Cassamarca Senior Lecturer della Monash University, che ha presentato la conferenza di apertura della 3 giorni di convegno dedicata alla diaspora italiana. Francesco, benvenuto su Radio SBS.
Grazie, ciao caro.
Rapporti fra italiani e indigeni australiani, quali sono innanzitutto?
È difficile dirlo proprio perché la ricerca fino a questo momento è stata poca, quindi uno dei punti centrali della nostra presentazione era proprio quello di suggerire il bisogno di sviluppare la ricerca in questo ambito. Sappiamo che esistono molte famiglie miste di italiani e indigeni australiani, e sappiamo anche che gli italiani hanno avuto certe responsabilità nella colonizzazione dell'Australia, ma al di là di questo molto rimane da fare in termini di ricerca per capire meglio questo tipo di rapporti.
Secondo i dati del censimento del 2016, le persone di background aborigeno che però parlano italiano a casa in qualche modo sono circa 300, insomma un numero che sorprende in effetti.
Sì, le famiglie italiane aborigene sono sicuramente più di 1000, questo lo sappiamo dai dati del censimento, anche se i dati del censimento non sono accurati perché di solito è possibile indicare solo 2 discendenze, quella australiana per esempio e quella inglese, oppure quella aborigene e quella italiana, quindi persone che hanno una discendenza transculturale, per esempio cinese, italiana e aborigena, non sempre indicano l'italiana. Quindi si pensa che le famiglie italiane aborigene siano in realtà molto più di 1000.
Guardando nei decenni passati, guardando anche nei secoli passati, quali sono stati momenti cruciali dei rapporti tra italiani e popolazione aborigene?
Ma anche qui sappiamo poco, soprattutto per il caso australiano. Si sa di più della situazione per esempio in Sud America e Nord America, dove la migrazione italiana è precedente, diciamo, e lì sappiamo che per esempio i coloni veneti in Brasile hanno sicuramente avuto un ruolo nella colonizzazione delle terre delle popolazioni indigene. Per quanto riguarda l'Australia si è trattato probabilmente più di un ruolo di supporto all'ideologia coloniale anglosassone, diciamo, piuttosto che un coinvolgimento diretto nell'opera di colonizzazione del paese, perché molti italiani sono arrivati prima negli anni 20 e poi nel dopoguerra negli anni 50. Sappiamo che molti italiani hanno avuto rapporti di amicizia, di lavoro con aborigeni. Tutto questo si sta solamente oggi cominciando a ricostruire, quindi sappiamo ancora molto poco.
La storia aborigena è una storia che, una volta entrata in contatto con la civiltà occidentale, è una storia che inevitabilmente si è macchiata di sangue. Sappiamo di episodi in cui anche gli italiani hanno avuto delle responsabilità?
E come dicevo prima, ne siamo certi per quanto riguarda paesi come il Brasile e l'Argentina, dove la migrazione italiana comincia prima e quindi ha a che fare proprio con la colonizzazione delle terre ancora in mano alle popolazioni indigene. Per quanto riguarda l'Australia, non sono a conoscenza di casi del genere.
La tua conferenza si intitola Decolonizzare la storia della migrazione italiana in Australia. Puoi spiegarci cosa intendi con decolonizzare e perché ne senti l'esigenza?
Beh, diciamo che uno dei problemi principali dell'Australia è che la storia indigena e la storia della colonizzazione del paese viene spesso dimenticata, nascosta, sottovalutata, repressa, e quindi è molto importante riscoprirne tutti gli aspetti più complessi. Da questo punto di vista io credo che noi come storici della migrazione italiana dobbiamo chiederci qual è stato il ruolo degli italiani nella colonizzazione del paese, ma anche qual è stato il ruolo degli italiani in supporto alle popolazioni indigene locali, per esempio nelle lotte di resistenza contro la colonizzazione. Di tutto questo sappiamo pochissimo, anche in paesi più grandi e di grande tradizione di migrazione italiana come il Brasile, perché appunto sono state storie in gran parte rimosse. I migranti stessi le hanno rimosse, non le hanno conservate. Quindi decolonizzare la storia della migrazione italiana vuol dire rimettere al centro di quella storia appunto il fatto che molto spesso gli italiani sono migrati in grandi paesi coloniali come il Brasile, l'Argentina e l'Australia, e cercare di capire quale ruolo hanno giocato, quindi contribuire allo sviluppo della storiografia indigena dal nostro versante, diciamo.
Ci hai detto a più riprese che è un campo nuovo, bisogna studiare, si sa ancora poco, ma nella tua ricerca fino adesso hai trovato qualche storia paradigmatica? Per esempio, noi di Radio SBS abbiamo intervistato questa donna eccezionale, Clelia, che è diventata moglie di un capo tribù appunto indigeno su nel nord del Queensland. Nel passato ci sono state storie emblematiche?
Sì, stavo proprio per risponderti facendo riferimento alle vostre interviste, ce n'è più di una che sono molto interessanti. Diciamo che io finora mi sono occupato più di cercare documenti d'archivio, e quindi per esempio ho trovato un reportage molto interessante a Palm Island da un giornalista, Franco Battistessa, nel 1939, che è molto interessante perché utilizza tutta la retorica e il discorso fascista per cercare di comprendere la sua esperienza con le popolazioni aborigene. Quindi vediamo come certe ideologie coloniali, imperialiste e fasciste vengono poi riproposte nel contesto di migrazione come quello australiano.
Quindi Abissinia e nord del Queensland descritte nello stesso modo, è questo che intendi?
Sì. Sì, per esempio una delle cose un po' inquietanti di quel reportage è la descrizione molto sessuale delle bambine indigene di 12, 13, 14 anni, che noi sappiamo sono discorsi ripresi da Amato della tradizione coloniale italiana, quindi dall'idea che gli uomini italiani nelle colonie potessero in qualche modo approfittare delle bambine africane. Il discorso è quasi identico a quello che molti anni fa fece Montanelli per giustificare, per esempio, il suo rapporto con il Madamato, appunto. Quindi di nuovo è interessante.
Ecco, specifichiamo Indro Montanelli, che ebbe proprio una relazione, se non sbaglio si sposò addirittura con una dodicenne.
Sì, appunto, il Madamato era questa forma, una sorta di matrimonio a tempo determinato, diciamo così, con delle ragazzine africane, giustificato da un punto di vista ideologico sostenendo che queste ragazzine erano già sviluppate sessualmente, ed è esattamente l'argomento che ritroviamo in questo articolo del 1939. Quindi questo è solo un esempio, ma esistono vari casi in cui vediamo gli italiani reinterpretare la situazione coloniale australiana con gli occhi dell'ideologia fascista, sostanzialmente.
Francesco Ricatti, grazie per essere stato con noi su Radio SBS.
È stato un piacere.
Una mummia, un corpo trovato sulle rive di un lago, una entomologa carismatica. The Bug Whisperer. Ascolta tutti gli episodi sulla SBS Radio app, iTunes oppure online. Perché gli insetti non mentono.